quindi adesso parlo nell'est di un moderatore, il presentatore dei dibattiti. Tengo solo a concludere un po', a completare le informazioni. Prima ho parlato, diciamo, del dipartimento. Ecco, mi piace ricordare che quest'anno il dipartimento si è arricchito di una nuova presenza in questa sede, nel senso che quest'anno nel laboratorio del pomeriggio sarà presente anche un laboratorio gestito dal Master in Consulenza Filosofica, che è un master appunto gestito dal nostro dipartimento e che mira innanzitutto a una filosofia capace appunto di entrare più direttamente nella vita, cioè quella dottoressa Annalisa Rossi, che appunto in qualche misura rappresenta questo esperimento. Iniziamo così con la prima relazione. Il primo relatore è il professor Fabrizio Turoldo, docente di bioetica presso il nostro dipartimento, presso la nostra università. Ha scritto delle, qualche giorno, come vedete, ha scritto già delle opere molto importanti nel campo della bioetica, quindi un campo che si presta immediatamente al dialogo con la professione. Ricordo per esempio in particolare Breve storia della bioetica, edito a Torino, Rizzau, oppure anche un altro saggio, un'altra monografia, Bioetica e reciprocità, una nuova prospettiva sull'etica della vita. Ancora L'etica di fine vita, edito da Cittanova di Roma, eccetera. Potrei andare avanti elencando una serie di opere pertinenti su questo argomento. Devo dire un po' scherzosamente che il signor Turoldo però nasconde qualche peccatuccio filosofico, perché si è interessato anche di tematiche strettamente filosofiche, quindi la sua carriera, che adesso si sta veramente confrontando seriamente con i temi della bioetica, ha alle spalle questo sfondo di conversazioni teoretiche, per esempio con il pensiero del professor Contadini e con tutta la tradizione filosofica che è rappresentata nel nostro dipartimento. Fa parte di importanti relazioni, di importanti istituzioni internazionali, adesso non mi dilungo su queste cose, è attivo presso la Fondazione Lanza di Padova e quindi penso appunto che sia un collega idoneo a dirci qualcosa di sensato sull'argomento di oggi. Vi lascio senz'altro la parola e lo ringrazio naturalmente per essere venuto.
A mia volta. Si sente?
A mia volta ringrazio per aver organizzato questo convegno, l'Ordine dei Medici, il dottor Scassola, il professor Tarca, appunto, che ha iniziato questa feconda collaborazione, ecco, non solo dei ringraziamenti retorici, ma veramente sentiti. Ecco. Il titolo della relazione che mi è stata affidata è piuttosto ambizioso. Il medico ieri e oggi non potrò certamente onorare questo titolo in modo sistematico, richiederebbe un intero corso. Ecco, sarò più fedele al sottotitolo, qualche breve spunto di riflessione. Ecco, non potrò che limitarmi a quello. Ecco, il medico ieri e oggi. Volendo in estrema sintesi evocare la figura del medico del passato, di come era inteso il medico nella nostra tradizione occidentale, non posso che far riferimento alla figura mitologica di Chirone. Chirone, secondo la mitologia, è un centauro, un essere immortale che viene colpito da una freccia avvelenata e la ferita che questa freccia produce è una ferita che non riesce più a rimarginarsi. Ecco, dunque, Chirone, che è il paradigma, l'ideal tipo del medico greco, è un guaritore ferito. Ecco, dobbiamo partire da lì. Questa figura poi ha affascinato moltissimo medici, psicologi, psicoanalisti. Jung, per esempio, era innamorato, no, di questa idea, ecco, del guaritore ferito. E che cos'ha di specifico il guaritore ferito? Il guaritore ferito è un medico, un guaritore che riesce ad immedesimarsi nella sofferenza del suo paziente. Ecco, l'empatia, no? È il suo elemento contraddistintivo. e comprendere la sofferenza è diverso che misurare il dolore, come si potrebbe fare oggi con un approccio di tipo anestesiologico, no? Diremmo, quando un medico entra nella stanza del paziente spesso chiede quanto dolore senti in una scala da 1 a 10, no? E il paziente dice oggi 4, no? Ieri 6, è importante questo, no? Certamente non voglio sminuire questo approccio di tipo scientifico, quantitativo, ecco, ma l'empatia di Chirone, del medico sofferente, è un'empatia che consente non solo di misurare il dolore, non tanto di misurare il dolore, ma di comprendere la sofferenza. Per questo si diceva giustamente prima che il medico era filosofo, perché la sofferenza non è il dolore, la sofferenza non è misurabile scientificamente. La sofferenza da suffero è il dolore così come ciascuno di noi è in grado di portarlo sulle sue spalle. E quindi un dolore non è uguale per tutti, no? Il dolore grado 3 è diverso, a seconda del senso che viene attribuito a questo dolore, a seconda delle risonanze emotive che ha questo dolore. Ci sono delle sofferenze che non hanno un corrispettivo fisico, un'entità fisica del male, questa dell'umiliazione per esempio, genera grandi sofferenze ma non ha un corrispettivo fisico, no? Un dolore corporeo, ecco. Oppure pensate al dolore molto forte della partoriente, che non può avere un corrispettivo di sofferenza se questo dolore è inserito in un significato, se il figlio è atteso, se fa parte di un progetto di vita, ecco. E dunque il paziente del medico del passato è un paziente non decontestualizzato, per cui il corpo è un corpo inteso nella sua totalità sullo sfondo di una dimensione psichica. Quindi potremmo dire così, il medico del passato ha una prospettiva di tipo olistico, non riduzionistico, non riduce la malattia alla malattia dell'organo, inserisce il corpo nel contesto più generale della psiche, delle relazioni. Il medico del passato è un medico che visita a domicilio il paziente. Ippocrate, per esempio, dà una serie di prescrizioni al medico dicendo quando ti rechi a casa del paziente, segui queste regole, no, di comportamento, e quindi il paziente è non solo, il corpo del paziente non solo è nel contesto, sullo sfondo della dimensione psichica, ma anche nel contesto relazionale, amicale, familiare, economico. C'è una lunga frequentazione, il medico conosce la storia del paziente, ecco, che poi il medico sia medico non solo del corpo ma anche dell'anima e quindi sia anche filosofo è chiarissimo nel corpus ippocratico, nei testi di Ippocrate, no? Ippocrate per esempio spiega le malattie croniche dicendo che sono originate da eccessi, stravizi, no? Alimentari, sessuali, di vario tipo, e quindi il compito del medico non è solo quello di curare l'effetto corporeo, fisico, ma è anche quello di insegnare la virtù del giusto mezzo, no? La virtù etica, pensate, no? Come intendevano i greci la virtù, Aristotele, l'ideale del giusto mezzo, del nulla di troppo. Ecco, quindi il medico è anche un pedagogo, è un filosofo inevitabilmente, ecco, è anche un sacerdote, perché utilizza il farmacon, che può essere veleno o medicina, no? C'è questa ambiguità anche felice del termine, e quindi è simile a Dio in qualche modo, no? Perché ha a che fare con la vita e con la morte, un eccesso di farmaco può causare la morte, la giusta dose può salvare la vita, ecco. E quindi un sacerdote non può che occuparsi anche dell'anima, e poi deve placare gli dèi, no? Quando ci sono delle manifestazioni acute, delle pestilenze, no? Che sono frutto dell'ira divina. E poi nella tradizione cristiana medievale la figura di Chirone viene sostituita da quella di Cristo, no? Anche Cristo è un guaritore ferito, il modello, no? Del medico medievale, c'è un Christus Medicus e un Christus Patiens, no? Un Cristo che guarisce anche del corpo facendo i miracoli, ma che assume su di sé il dolore di tutta l'umanità, il peccato, ecco. E questa tradizione continua anche nel Rinascimento, Venezia è piena, no? Di riferimenti a questa idea della medicina. La Madonna della Salute, no? Sa che qui c'è una felice ambiguità del termine, no? Salus, che è salvezza dell'anima, anche salute del corpo, e quindi aperto, pensate, l'altra scuola grande, no? Quella di San Rocco, le vele di Tintoretto rimandano, no? Siamo nel Cinquecento, rimandano questa idea olistica, no? Ci sono dei riferimenti continui alla medicina del tempo, no? La raffigurazione del serpente, per esempio, rimanda alla Treviata, a questa medicina, una forma di panacea del tempo che veniva importata da Tiro, no? Treviata, e veniva ricavata dalla carne del serpente, no? E anche il simbolo, no? Dei farmacisti, dei medici, il serpente attorcigliato, ha avuto varie interpretazioni, ecco, ma nell'interpretazione di Tintoretto rimanda all'episodio biblico, no? Degli ebrei che vengono morsi da dei serpenti velenosi e poi vengono salvati da Mosè che innalza il serpente attorcigliato sul coperchio. Qui è la stessa ambiguità che c'è nella parola farmaco, no? Il serpente causa la morte degli ebrei, può causare la morte degli ebrei mordendoli, ma è il serpente che li salva. E in Tintoretto poi c'è questo rimando, no? Ogni scena dell'Antico Testamento rimanda ad una scena del Nuovo Testamento, e la scena del serpente attorcigliato rimanda alla crocifissione di Cristo, quindi salvezza del corpo, serpente attorcigliato, salvezza dell'anima. E anche qui ulteriore ambiguità, perché il serpente può essere anche il tentatore, quindi come c'è una duplicità, no? Nel serpente che salva dalla malattia del corpo, c'è una ambiguità anche riguardo alla salvezza. Ecco, non posso continuare, ecco, in questa riflessione, ma dico soltanto che questo ideale del medico empatico, il medico che non spiega, no? Come lo scienziato, ma comprende, anche qui differenza importante, con la spiegazione è qualcosa che si basa sul metodo scientifico, no? Chi spiega è un osservatore neutrale, no? Il suo sguardo non guarda nessuno. Chi comprende invece conosce dall'interno, no? È Chirone che comprende perché soffre anche lui, è simmedesimo, no? Ecco, questo ideale viene meno alla fine della modernità e poi subisce il colpo definitivo a metà del Novecento. Con la Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo così, medico e paziente diventano degli estranei progressivamente, e il paziente viene decontestualizzato. È dopo la Seconda Guerra Mondiale che la medicina si sposta negli ambulatori medici e si sposta negli ospedali. Non abbiamo più il medico che visita a casa il paziente, ma sono i pazienti ad andare negli ambulatori e poi negli ospedali. Questa è una differenza notevole. Certo, è un passo in avanti da un certo punto di vista, perché consente di essere molto più efficienti ed efficaci. Si visitano più pazienti in ambulatorio di quanti se ne possono visitare a domicilio, però il paziente in ambulatorio è decontestualizzato. Non è più visto all'interno della sua famiglia, il medico non è più in grado di avere con un colpo d'occhio, no? La situazione complessiva, globale, valutare non solo la sua salute fisica ma anche la sua salute sociale, la dimensione sociale della sua salute, no? Che rapporti amicali ha, chi lo può sostenere a casa nel percorso di malattia. E poi, oltre alla decontestualizzazione, inizia a partire dal secondo dopoguerra un processo di divisione. E negli ospedali ci sono le divisioni mediche, si chiamavano così un tempo, oggi chiamiamo le parti, ma erano divisioni, no? Quindi c'è la divisione tra psiche e soma, ci sono gli specialisti, no? Il vecchio medico era un medico che si occupava di tutto, no? Faceva il dentista, faceva il ginecologo, faceva tutto, no? Si occupava, ecco, e invece negli ospedali ogni specialista si occupa di un organo specifico, nessuno incontra il nefrologo se non ha un problema di tipo renale, no? E quando lo incontra per la prima volta. E quindi c'è diciamo una differenza. Questa differenza rispetto al passato, da certi punti di vista sicuramente è un progresso, perché certamente il medico specialista è molto più competente, no? Riguardo alla singola patologia rispetto al medico del passato che si occupava di tutto, eppure si perde qualcosa. Infatti oggi una parole d'ordine è quella della umanizzazione della medicina, no? Perché si parla di umanizzazione della medicina? Perché ci si rende conto che la medicina, facendo dei progressi enormi attraverso la specializzazione, attraverso le nuove tecnologie, ha anche perso qualcosa, no? Nel rapporto tra medico e paziente. Il medico tende ad essere uno specialista e sempre meno appunto un filosofo. E poi le nuove tecnologie che sono state introdotte nella seconda metà del Novecento hanno in parte anche incrinato la fiducia tra medico e paziente. Anche qui è uno scotto che si è pagato, no? Non posso fare molti esempi, provo a farne uno solo, quello della cardiologia, ma potremmo farne molti altri, no? Negli anni 40 si scoprono le droghe cardiotoniche, no? Proteina, adrenalina, dopo la seconda guerra mondiale si introducono i defibrillatori elettrici, si perfezionano le tecniche di massaggio cardiaco. Tutto questo è un progresso enorme, perché queste tecniche consentono di salvare delle vite. Però cosa accade? Che vengono istituite, no, innanzitutto negli Stati Uniti, delle squadre d'emergenza, le squadre d'emergenza che intervengono per rianimare pazienti di cui non conoscono la storia. E a volte fanno del bene, altre volte fanno del male, per esempio quando rianimano pazienti terminali, e si pone il problema appunto del danno medico, no? Le nuove tecnologie introducono questo problema, si inizia a parlare per la prima volta nel campo dell'etica medica del limite necessario, no? Pensate negli Stati Uniti ai do not resuscitate orders, l'ordine di non rianimare, no? Che alcuni pazienti davano, i familiari o i medici stessi, no? Davano, cioè quel paziente non va rianimato, perché se arriva la squadra pronto soccorso, la squadra d'emergenza, e lo rianima, gli fa male, perché prolunga l'agonia. E si inizia a parlare per la prima volta, cosa che non era mai accaduto, no, nella medicina classica, di accanimento terapeutico. E allora io vorrei solo così far riflettere sulla pregnanza anche di questa espressione, accanimento terapeutico. Cosa significa? Che la terapia può essere simile all'aggressività del cane, no? Accanimento da cane, no? Che pianta i suoi denti sulla carne viva, è un accostamento terribile, no? Direi accanimento. La terapia può essere in alcuni casi, no, così pericolosa da far male, no? Ecco, e allora l'idea che la medicina faccia del bene, ma possa anche, no, in alcuni casi essere dannosa, suscita nuovi interrogativi e ovviamente incrina il rapporto, ecco, tra medico e paziente, no? Il riduzionismo cambia le cose, ecco. C'è un passo di un'opera di Hemingway, credo sia Per chi suona la campana, sì, Per chi suona la campana, in cui Hemingway descrive la formazione di un guerrigliero. C'è un americano, un artificiere americano, che viene ad insegnare come piazzare le mine sotto i ponti, no? E c'è questo guerrigliero, un più giovane, che deve imparare a piazzare le mine sotto i ponti, e dice a questo artificiere americano di essere turbato, no? Dice: ma cosa mi insegna a fare? E l'artificiere dice una cosa molto interessante. Dice: tu non devi pensare al contesto, non devi pensare al ponte che ci passerà sopra, cioè, tu devi concentrarti sulla singola attività, no? Devi avere, direi, uno sguardo di tipo riduzionistico, no? E allora ce la farai, altrimenti ti tremerà la mano. E tu sai che lo fai per una giusta causa, perché stiamo combattendo contro i fascisti, ecco. E poi conclude, no? Dicendo: devi lavorare come lavora un chirurgo. Ed è curiosissima, no? È curiosissimo questo accostamento, perché è vero, anche il chirurgo deve essere così. È difficilissimo per un chirurgo operare suo figlio, perché non è in grado di decontestualizzare. Gli tremerebbe la mano. Ci sono medici, ecco, ho avuto questi che pur facendo spesso determinati interventi, di fronte a un genitore, a un figlio, a un parente, preferiscono far fare un collega, perché non sono in grado di decontestualizzare. Quel corpo lì non è un corpo, è l'oggetto, no? Non posso limitarmi al pezzo che vedo, no? Al di fuori del telino, ma quel corpo ha una storia legata a me, mi tremerebbe la mano. Ecco. Quindi questo riduzionismo medico è un riduzionismo necessario, è utile. Tutto quello che è accaduto nella seconda metà del Novecento è utile al progresso della medicina, eppure si è perso qualcosa, no? Si è perso qualcosa. E allora concludo così. Questo qualcosa che si è perso deve essere in parte recuperato. La figura del medico, che anche è un po' filosofo, deve essere recuperata. Io direi di sì, per un motivo molto semplice, ecco, che è stato rilevato da molti autori, penso a Illich per esempio. Potremmo dire, visto che ricorrono i 100 anni della prima guerra mondiale, no? Potremmo dire che, come la prima guerra mondiale, come è stata definita la vittoria, una vittoria mutilata, no? Perché l'Italia ha vinto ma senza riprendere fiume, filtri all'armata, ecco anche la vittoria della medicina sulla malattia è una vittoria parziale. In alcuni casi si sono ottenuti dei successi straordinari, pensate alle malattie infettive, l'introduzione degli antibiotici, certe malattie sono sconfitte definitivamente, ma in molti altri casi, forse la maggioranza, la medicina non è in grado di sconfiggere la malattia, è in grado di prolungare la vita in condizioni di malattia. Pensate alla SLA, per esempio, malattie neurodegenerative. Prima facevo l'esempio del cardiologo, ma l'esempio dei respiratori artificiali, no? Anche qui è qualcosa di simile, no? Prolungano la vita in condizioni di malattia, pensate al caso Wendy, non guariscono la malattia, ma prolungano la vita in condizioni di malattia, una malattia che continua a progredire, a degenerare, no? Qualcuno ha parlato di sindrome di Titone, Titone è questo personaggio mitologico di cui si era innamorata la dea Eros, chiedendo per lui l'eterna l'immortalità e dimenticandosi di chiedere l'eterna giovinezza. E lui continuava ad invecchiare senza poter morire, fino a chiedere, no, la grazia della morte a Zeus. Ecco. E quindi anche in questo caso, no, si può fare, ma ci sono le malattie croniche, poi l'AIDS, malattie genetiche, ce ne sono malattie oncologiche, pensate, no? Certe malattie oncologiche sono malattie che ad un certo stadio possiamo non guarire ma curare, nel senso che possiamo prolungare attraverso la chemioterapia la vita in condizioni di malattia. E il paradosso oggi è questo, che grazie alla medicina la malattia è più presente. È un paradosso, ma è così, perché si vive più a lungo grazie alla medicina e gli anziani sono quelli che più soffrono di varie malattie. In passato purtroppo le malattie portavano in tempo breve alla morte, oggi invece si vive più a lungo in condizioni di malattia, però a questa maggiore presenza della malattia non corrisponde una capacità di dare senso alla malattia. Ecco il problema della sofferenza, no? Non il dolore, ma la sofferenza, che dipende non tanto dal dolore ma dai significati, e non siamo più capaci perché ci mancano le risorse simboliche, culturali, no? Per ripetere, per dare senso, ecco. E allora si apre questa sfida, e poi le malattie croniche portano a prolungare il rapporto tra medico e paziente, no? E un bambino o un ragazzo con il diabete giovanile viene seguito per un lungo tempo dallo specialista, non è come la persona che viene operata e poi, no, di appendicite, poi non li vede più il chirurgo. Ecco, e quindi si pongono dei problemi relativi anche alla crisi che innesca la malattia nella vita del soggetto e nella vita familiare. Genitori che hanno quei bambini di cui uno ha diabete sono iperprotettivi con questo bambino che sviluppa un rapporto di dipendenza. Sono tutte questioni che non possono sfuggire, no, al medico. Ecco, e concludo solo facendovi l'esempio di un medico di Pordenone, un diabetologo che ho conosciuto con un convegno, che organizza dei campi estivi, no, per ragazzi che soffrono di diabete. Seguendo il metodo biografico di Lucio Demetrio, no? E abitua questi ragazzi a parlare della loro malattia. ad esternare attraverso il racconto, attraverso lo scritto, no? Per affrontare non tanto la malattia dal punto di vista organico, ma la crisi che la malattia innesta sul vissuto e sulla biografia personale. Cercando di ricostruire la biografia, e questo, lui dice, ha una ricaduta anche sulla terapia, perché quando si crea questo tipo di rapporto e si crea, no, di nuovo una quella fiducia che la medicina scientifica tende, no, ad obliterare, si crea, è più efficace la malattia e i ragazzi, è più efficace la terapia e i ragazzi poi tendono a rispettare molto di più le prescrizioni del medico. Quindi mi fermo, non dico altro, mi scuso se ho ribattuto qualche minuto in più rispetto al